di realizzarla. E quindi abbiamo questa sera, oltre al dibattito, una band di 9 elementi che prendono il nome di I Shine, che fanno parte della crew delle Women of the Ghetto, un calderone di artiste che ci offriranno il loro cabaret. Sono 10 compagne artiste che appunto passano la loro vita anche ad esprimersi, a esprimere la loro lotta attraverso queste forme d'arte, quindi sarà appunto anche importante il momento che seguirà la cena offerta invece dal centro sociale Ararat. E niente, prima di annoiarvi ulteriormente passo la parola a Simonetta, che invito a venire qui di fianco a me. Prima del dibattito comincerà la proiezione di un video che abbiamo scelto di porvi a visione, e poi si procederà con la presentazione della biografia. Ah, in tutto questo, scusate, volevo aggiungere una piccola cosa: tutto ciò non sarebbe stato assolutamente possibile senza la disponibilità del Nuovo Cinema Palazzo e soprattutto di quegli eroi che vedete lassù in regia, quindi dedicherei un grandissimo applauso per cominciare e vi ringrazio.
Certo, allora è uscito questo ultimo libro della biografia di Sakin Ejensiz, La compagna Sara, e quindi adesso lo presenteremo insieme alla compagna Rojin, che tutti conoscono, del Wiki. Però prima ci sarà la proiezione di un video su queste compagne uccise a Parigi, e dopo la nostra presentazione del libro, dopo il dibattito, ci sarà un altro video, sono brevi, 15 minuti, 16 minuti ciascuno, molto intensi. E quindi adesso cominciamo con la presentazione del primo video, poi presenteremo il libro.
Kurdische Vereine in Frankreich haben zu Protesten aufgerufen.
Investigation into the killing of 3 Kurdish women in Paris.
3 Kurdish women activists include a co-founder of the militant nationalist group, the PKK.
2 andere vrouwen waren 24 en 28 jaar oud.
One of the victims, Sakine Jan, says, is a founder member of the Kurdistan Workers' Party.
وكما تشاهد خلفي المئات من الأكراد المؤيدين بشكل خاص لحزب على المال الكردستاني.
Estamos en París, donde miles de kurdos de toda Europa se han manifestado este sábado.
Striking and shocking revelation.
Von Trauer überwältigt kamen Hunderte aus der kurdischen Gemeinde an den Ort des Verbrechens.
Así han querido mostrar su repulsa por el reciente asesinato de 3 activistas de este grupo étnico.
It's this woman Sakine Jansiz.
Turkish media speculated that the killings could have been executions.
A woman named Sakine Kaniz, who is the senior member of the 3 that were killed.
Manifestazioni di piazza anche a Istanbul per denunciare il triplice misterioso omicidio.
It will be very difficult for the Kurdish community, the Kurdish political leaders.
But in recent weeks, the Turkish government has been holding talks with the leader of the group, Abdullah Öcalan. Sakine Jansiz was a good friend of his. She was deeply involved in those peace talks, and many here believe she was the target.
Ocak 2013. Kürtlerin takviminde hep siyah harflerle yazılan o gün, acı, öfke ve vicdan dört dala koştu insan yüreği ve beyninde. O sürece kadar Kürt halkının özgürlük mücadelesini bilenler de vardı, bir haber olanlar da. 9 Ocak'tan sonra bilmeyenler de Kürt halkının, Kürt kadınının 30 yılı aşan soluksuz mücadelesini tanıdı. Gerçeğin ömrü sonsuzdur diyen Macar yazar Ferenc Herzeg'i doğrularcasına. Kürt kadınları da gerçeğin ömrünün sonsuz olduğuna inandılar. Özgürlük uğruna dağlarda savaşırken, zindanlarda işkence görürken, taciz ve tecavüze uğrarken, göç ederken, siyasette yer alırken, dervişane bir sabırla gerçeği tüm dünyanın bir gün göreceğine inandılar. Gardu Nord yakınlarındaki Rue de Lafayette sokağındaki Kürdistan İnformasyon Bürosu'nda başlarından vurularak katledilen üç Kürt kadını da sabırla sınanan hakikat arayışçılarındandı. 55 yıllık ömrünün 38 yılı boyunca zindanlarda, dağlarda, şehirlerde mücadele eden Sakine Cansız, 31 yıllık ömrünün 17 yılı boyunca Kürt halkının varlık savaşını dünyaya duyurmaya çalışan Fidan Doğan ve 24 yıllık kısa yaşamının son 5 yılında hakikat arayışçılığına başlayan Leyla Şaylamez. Sorular sadece cevabı duymak isteğiyle var olurlar. Bu yüzden herkes kimdi bu kadınlar diye sordu. Herkes kendi cevabını verdi. Böylece hakikate varacak yolun taşları birer birer döşendi. Önce Kürt halkının varlık mücadelesine giden yolu döşedi cevaplar. BDP eş genel başkanı Gülten Kışanağ'ın deyimiyle Kürtlerin Rosa Luxemburg'u olan Sakine Cansız'ın Dersim'de başlayıp Paris'te son bulan hayatı hakikat yolunda döşenen ilk taş oldu. Kürt, Alevi, Dersimli ve bir kadın. Bunlar Sakine Cansız'ın ailesinden devraldığı kimliklerdi. Direnmek için fazlasıyla gerekçesi vardı onun. Ben Dersimliyim demesi bile bir direnme biçimiydi. Çünkü Dersim, Kürdistan'daki isyan çığlığının bastırıldığı son duraktı. Resmi rakamlara göre 13.160 kişinin öldürüldüğü, 11.818 kişinin sürgün edildiği, nüfus hareketlerini inceleyen bir araştırmaya göre ise 40.000'i bulan kayıp bir nüfusla sonuçlanan bir isyanın izlerini genlerinde taşıdığı için direnci seçti Sakine Cansız.
38 katliamını yansıtan her şeyi insanı etkiliyor. Güzelliği beni çok etkiler. Yani ovacık gözleri böyle bazen burnumda tütüyor.
Sakine Cansız Alevi'ydi. Osmanlı'nın torunlarıyız diye övünen bir cumhuriyette Alevi olmak da bir direnme gerekçesiydi. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti İmparator Yavuz Selim döneminde 40 bin Alevi'yi kılıçtan geçiren bu zihniyetle yüzleşmek yerine onu devam ettirmeyi seçmişti. 19-26 Aralık 1978'de Maraş'ta meydana gelen olaylarda 150, 1980 yılının Mayıs ve Temmuz aylarında Çorum'da 57 Alevi katledildi. 2 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal şenliklerine yapılan saldırıda 33 kişi diri diri yakıldı. 1995 yılı Mart ayında çoğunlukla Alevilerin oturduğu Gazi Mahallesi'ne yapılan saldırılar sonucu çıkan olaylarda da 19 kişi yaşamını yitirdi. Sakine Cansız bir kadındı. Dünya üzerinde yaşayan hem cinslerinin nüfusunun yarısı eşlerinden şiddet görüyordu. İşte Sakine Cansız doğuştan edindiği bu kimliklerden payına düşenin zulüm ve katliam olmasını istemedi. Bu tarihin diğer parçası olan direnci seçti.
Sakine Cansız olay nedir peki de dersen oldukça trajik veya zor geçen bir olaydır.
Sakine Cansız Kürdistan devrimcileriyle tanıştığında henüz 17 yaşındaydı. Kimliğine olgun, dirençli, inançlı, kararlı ve umutlu bir devrimci ibareleri eklendi. Onun Kürt halkının varlık mücadelesindeki sonsuz emeğini herkes öğrendi. Sara, PKK'nin kurucuları arasında yer alan ve katledildiği 9 Ocak 2013 tarihine kadar mücadele içinde yer alan, yaşayan 5 kişiden birisiydi. İlk dönemlerde Apocular adında bilinen grupla birlikte hareket eden Sakine Cansız, PKK'nin 27 Kasım 1978 yılında yapılan kuruluş kongresine katılan iki kadından birisiydi. Birçok açıdan da ilk olmayı başardı bu kızıl saçlı asi devrimci. 1979 yılında girdiği cezaevinde işkencelere karşı direnişiyle Amnesty International raporlarına konu olan, cezaevinde ilk siyasi savunma yapan kadın.
Onlar baskı yaptıkça ben daha çok sarılıyordum. Yani o baskı geri adım attırmadı.
Ve şimdi sayısı binleri bulan kadın ordulaşmasının ilk üyesiydi. Kürt Kadın Partileşmesi'nin zemini sayılan ilk kadın kongresinin delegelerinden biri, Kürt halkının deyimiyle şehit düşmeden önce resmi duvarlara asılan, hem de Kürt halk önderi Öcalan tarafından asılan ilk devrimci, Diyarbakır cezaevi vahşetinin tam ortasında Esat Oktay Yıldıran'ın yüzüne tükürmeye cesaret eden ilk ve tek kişi.
Sakine Cansız, Diyarbakır zindanında Esat Oktay'ın yüzüne tükürecek kadar cesur bir Kürt kadınıydı. Yürü celladın üstüne üstüne, tükür yüzüne yüzüne. Dizeleri adeta Sakine Cansız için söylenmişti.
Onu kime sorarsanız verecek bir cevabı vardır. İşçi eylemlerinde bir grevci, bir gerilla komutanı, Mahmur mülteci kampında bir öğretmen, akademilerde eğitmen, kapı kapı dolaşan bir ajitatör, feminist bir kadın hakları savunucusu, Kürt halkının özgürlük mücadelesini dünyaya anlatmaya çalışan bir diplomat, soluksuz mücadele hayatını kaleme alan bir yazar, bazen de ruhu bedenine dar geldiğinde sözcüklerin gücüne sığınan,
her dem umuda takılı düşlerim, taşırım namus belası gibi, bin parça yürekle, gün ağır ve ılık, yüreğimin sessizliğinde fırtına gibi,
diyerek kendini ve hakikati sözcüklerle arayan bir şair.
Ne olursa olsun benim devrimciliğimden vazgeçmem. Beni vazgeçirmez, bundan eminim. Benim devrimciliğim bitmez.
Kendisi hem benim hem de birçok siyasi aktörün tanıdığı bir isim.
Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın dediği gibi katliamda yaşamını yitiren Fidan Doğan da tanınan bir isimdi. Onun da Sakine Cansız gibi doğuştan edindiği direnç kimlikleri vardı. Bir Kürt, bir Alevi ve bir kadındı. Ailesiyle birlikte Maraş'tan Fransa'ya göç ettiğinde 9 yaşındaydı. Ne tesadüftür ki o da Sakine Cansız gibi 17 yaşındayken bir hakikat arayışçısı oldu. Kürt Halk Önderi Öcalan'ın esir alındığı yıl özgürlük mücadelesine katıldı. 6 ay içinde öğrendiği Fransızcasını bundan sonra Kürt halkının özgürlük mücadelesini dünyaya tanıtmak için değerlendirecekti. Onu tek bir cümleyle tanımlayanların kurduğu ortak kelimeler şunlar. Disiplininden hiçbir koşulda vazgeçmeyen bir diplomat.
Başkanımızın özgürlüğünün imkansız olmadığı algısını değiştirebildik. Bunu hem Avrupa Konseyi'ne hem Avrupa Parlamentosu'nda hem de Avrupa İşkence Önleme Komitesi'nin gündemine koyabildik diye düşünüyorum.
Fidan Doğan'ı Avrupa Parlamentosu binasının koridorlarında parlamenterlerden imza almak için koştururken, uluslararası bir konferansı organize etmek için çalışırken, bir uluslararası etkinlikte Öcalan'ın özgürlüğü için imza toplarken, çalışmaların masrafını karşılayabilmek için bir üzüm bağında çalışırken görmeniz mümkündü. Bunların hepsi onun için halkının özgürlüğünü gördüğü Öcalan'ın özgürlüğüne kavuşturmanın yöntemleriydi.
Sonuna kadar ben bu mücadelede bu çalışmalarımı devam edeceğim. Yani yerim bu mücadele içerisinde daha aktif, daha yoğun çalışma yürüterek, hep birlikte çalışma yürüterek bir başarıya ulaşmaktır.
Katliamda yaşamını yitiren Leyla Şaylamez de genç yaşında özgürlük mücadelesine katıldı. Onun sürgün hayatı Mersin'de başladı. Lice 1993 yılında Türk askerlerince yakıldığında, ailesi sürgün yollarına düştüğünde Leyla henüz 4 yaşında bir çocuktu. İkinci sürgün durağı 10 yaşında ulaştığı Almanya'nın kuzeyinde bir kasaba oldu. Leyla 6 kardeşiyle birlikte okurken hep bir yangın yeri olan ülkesinden kilometrelerce uzak oluşunu sorguladı. Bu sorunun cevabını ders kitaplarında bulamadı. Çocukların erken büyüdüğü bir ülkeden gelen Leyla da 19 yaşına bastığında Kürt gençleri içinde örgütlenme faaliyetlerine başladı. Katledildiği güne kadar da gençlik çalışmalarında aktif olarak yer aldı.
Şibo!
Ava kırna!
Ava kırna!
Parasına ravada!
Parasına ravada!
9 Ocak 2013'te her gün on binlerce insanın gelip geçtiği en işlek caddelerden biri olan Rue de Lafayette sokağında işlenen bu cinayetten sonra dünya hakikatin bir kısmını öğrenebildi. Üç Kürt kadınının yaşamının ayrıntıları, kavgaları, sözcükleri ancak bu kadar sabildi. Ama bunlar hakikati ortaya çıkarmak için yeterli değil. Sorular sadece cevabı bulmak isteğiyle var olurlar madem, o halde herkesin beynini kemirip duran onlarca sorunun daha cevaplanması gerekiyor. Biz cevapları bulmak için her gün eylemdeydik. İlk olarak Rojbin'imizi, aynı zamanda onun doğum günü olan 17 Ocak'ta Ahmet'e uğurladığımız gün, katliamın gerçekleştiği yerde nöbet eylemi başlattık. Kürdistanlıların öfkesinin tanığı olan meydanlar o günden sonra da hiç boş kalmadı. İlk olarak 23 Ocak'ta Adalet İstiyoruz sloganı ile başlayan eylemler şu anda 8 Avrupa ülkesinde 20'ye yakın merkezde sürüyor. Artık başka bir başlıkla sürüyor. Katliamın arkasındaki güçler açığa çıkarılmadığı için sorumuzu değiştirdik. Eylemlerimizde bu kez suskunluğunuz suç ortaklığınız mıdır diye sorduk. Ve Fransa Adalet Bakanlığı'na yüz binlerce kart gönderdik. Sokakların öfkemize tanık olmadığı tek bir gün bırakmadık. Ve cinayetin arkasındaki karanlık güçler açığa çıkana dek bu böyle sürecek. Sizlerden isteğimiz, acımıza ortak olduğunuz gibi cinayetin aydınlatılması için gösterdiğimiz çabalara da ortak olmanız. Sizin kafanızda beliren nasıl ortak olabiliriz sorusunun cevabı bizde var. Her çarşamba suskunluğunuz suç ortaklığınız mıdır sloganıyla yaptığımız eylemlere katılarak, kendi etkinliklerinizde bu cinayeti gündemleştirerek ve aydınlatılmasını talep ederek, başta Adalet Bakanı olmak üzere Fransa yetkili mercilerine mektup, faks ve e-mailler göndererek, Avrupa'da Kürtlere dönük yasaklara ve anti-Kürt politikalarına karşı çıkarak bize destek olabilirsiniz.
Questo filmato documentario, c'era anche qualche intervista a Sara, pone la domanda di chi ha ucciso queste tre compagne curde, e in questi giorni si sta svelando un po' tutto il mistero, visto che fu arrestato un paio d'anni fa a Parigi uno delle persone che era stata individuata come uno degli assassini, perché erano più di uno. E oggi abbiamo notizia, oggi per dire in questi giorni abbiamo avuto notizia che sono stati arrestati alcuni agenti segreti turchi, di cui uno ha parlato e ha raccontato come è avvenuto l'omicidio, come è stato scelto l'ufficio di Parigi, come in programma erano anche altri uffici del Wiki in Europa. E quindi abbiamo saputo che fino a poco tempo fa era in atto la programmazione per l'eliminazione di tutti i compagni che rappresentano il Wiki qui in Europa. Naturalmente siamo allarmati per questo, però queste persone, se cominciano a parlare, evidentemente potranno essere fermate anche dei progetti appunto criminali che si è scoperto che hanno ancora che hanno ancora in mente. Quindi c'è questa notizia che dice che l'ordine del massacro di Parigi è stato dato direttamente dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan al direttore del MIT Hakan Fidan. Hakan Fidan ha pianificato ed eseguito il massacro per mezzo di Uğur Can Acık. Ricordo che il primo che fu arrestato poi è morto in carcere prima del processo, qualche giorno prima del processo. Quindi per dire che questi servizi segreti turchi lavorano molto bene e evidentemente però a loro dà anche fastidio che c'è sempre una risposta da parte del popolo curdo a ogni loro azione, c'è sempre una risposta quotidiana lì nei luoghi dove va avanti la battaglia per la liberazione del popolo curdo. E questo è un accenno perché abbiamo visto adesso questo filmato e volevo darvi appunto queste notizie che sono di oggi, di questi giorni. Mentre invece andiamo a presentare il terzo libro della vita di Rojin, sono di Sara, scusa Rojin, ho guardato, ho passato a Rojin. Il terzo libro della vita di Sara, e qui sono stati presentati anche gli altri due e sono stati presentati in tutta Italia. E noi l'abbiamo descritti come tre libri e in effetti sono tre fasi della vita di Sara che raccolgono tutta la sua esperienza. Nel primo c'è la sua battaglia, la lotta, appunto, a tutta la mia vita è stata una lotta, è un titolo che rappresenta benissimo l'esperienza che ha avuto Sara fin da ragazza, quando ha conosciuto la sua essenza, l'essere curdo e avere il dovere di portare alla liberazione del popolo curdo. Era giovanissima e nel primo libro abbiamo letto, per chi non l'ha avuto, l'abbiamo all'inizio qui all'entrata, questo primo libro lei racconta la sua entrata appunto nelle file dei combattenti per la liberazione del popolo curdo attraverso i contatti con quello che sarà poi a breve dalla sua entrata alla fondazione del Partito dei Lavoratori del Kurdistan. E quindi nel primo libro abbiamo questa prima fase fino all'arresto che avviene dopo che lei è andata via di casa e si è avuto un'esperienza con un compagno e dopo si è lasciata e dopo, mentre faceva le sue lotte l'Arzig, in questa città dove aveva trovato lavoro in una fabbrica e dove aveva partecipato alle lotte delle donne in questa fabbrica, insieme ad altri compagni fu arrestata. Da quel momento comincia la seconda vita, diciamo, della storia di Sara, che è la vita in carcere. E quindi leggeremo nel secondo libro tutta la sua vita in carcere, la resistenza e le lotte fatte nel carcere. Lei era in carcere quando nel 1980 c'è stato un colpo di Stato vero in Turchia e sono stati creati i tribunali speciali con giudici militari e lei subì le torture all'interno delle carceri dove ha girato e racconta nel secondo libro sia le torture che ha subito, ma anche gli altri compagni, i compagni morti durante le lotte in carcere, perché ci furono degli scioperi della fame fino alla morte, che è quello sciopero della fame appunto che non si interrompe fino alla morte. Noi abbiamo esperienza di compagni che hanno fatto lo sciopero della fame qui in Italia in anni passati, quando qui ci sono stati migliaia di arresti anche qui in Italia nei confronti di compagni di diverse estrazioni partitiche, diciamo di scelte diverse, che riempirono le carceri italiane e furono anche loro torturati. E quindi cerchiamo di capire che cos'è stata questa lotta all'interno del carcere. Qui in Italia a chi faceva lo sciopero alla fame li mettevano obbligatoriamente, li alimentavano con le flebo e con i tubi nella gola. E così è successo lì, oltre che subivano le torture con le bastonate sotto i piedi, e Sara è stata più volte torturata e ha risposto, come lei ci racconta, con la resistenza insieme agli altri compagni. Ci sono stati degli scioperi della fame dove molti compagni sono morti, nell'82 è stato lo sciopero più forte e lo racconta Sara nel secondo libro. Alla fine, dopo 11 anni di carcere, di lotte e di crescita, diciamo, di Sara nel suo essere una compagna, una lottatrice, una combattente, anche all'interno del carcere, dove non si è fatta mai mettere i piedi in testa, dove, come avete visto nel filmato, lei ha osato sputare in faccia al colonnello delle guardie dentro il carcere di Diyarbakir, il quale cercava, appunto, non sappiamo, che Sara sulle cose personali non parla molto, su quello che ha subito lei personalmente, però sappiamo che appunto questo individuo stuprava le compagne all'interno del carcere e probabilmente Sara ha resistito anche a questo assalto, mentre non ha potuto resistere a una malattia, ha avuto dei problemi grossissimi e nel secondo libro c'è questo racconto. In questo ultimo libro, che come vedrete sembra più leggero degli altri, sembra meno denso di racconto, e invece è un libro che io credo che sia molto attuale anche per l'esperienza che abbiamo avuto qui in Italia con i partiti. Oggi i giovani, quelli che non hanno la mia età, non hanno avuto un'esperienza di partito come abbiamo avuto noi compagni nel passato fino agli anni 70, quando nei partiti comunisti si passava, prima di essere iscritti, si passava attraverso un'analisi e un esame del proprio essere comunista, si partecipava alle scuole di partito, si parlava dei problemi insieme ad altri compagni e il partito cercava di forgiare le persone secondo i programmi. Adesso noi non abbiamo più questa abitudine, soprattutto i partiti comunisti non ce ne stanno più, e tantomeno in questo senso, dopo anche i fatti dell'Unione Sovietica, la nostra critica a questi fatti. Nel libro di Sara abbiamo la storia della sua esperienza all'uscita dal carcere, la sua esperienza con la vita di partito, perché lei si è, dopo alcuni mesi durante i quali ha ritrovato degli amici, ha visto i parenti, è stata in famiglia, ha fatto una vita legale, diciamo, con il proprio nome, il proprio documento, è stata alcuni mesi in questo modo legale, diciamo, a fare attività. E dopo è stata chiamata in Europa dai compagni che qui in Europa organizzano la resistenza anche in Kurdistan. Sapete che in Germania, in Francia, in Svizzera è pienissimo di curdi e il popolo curdo è molto organizzato, come avete visto a Parigi, ma io sono stata anche a Bruxelles, a Colonia, ho visto che ci sono migliaia di compagni curdi che sono attivi e organizzano tutto quello che è necessario per i compagni che sono rimasti in Turchia o stanno combattendo in Siria. Quindi questa organizzazione ha aiutato Sara ad uscire dalla Turchia e andare in Europa, in Germania, a lavorare con i compagni in Europa. Nel libro racconta questa cosa e dopo finalmente riesce ad andare sulle montagne, lì dove ci sono i combattenti curdi, che all'epoca, parliamo degli anni 90-95, avevano una forte contrapposizione con i compagni curdi dell'Iraq del Nord. Devo dire che c'è stata ci sono state delle battaglie fortissime, i compagni sono uccisi tra curdi dell'Iraq e curdi turchi e anche siriani, quindi questo popolo che è grandissimo ha anche delle contrapposizioni politiche al suo interno, e questa esperienza in montagna di Sara nella parte, diciamo, militare del suo vissuto affronta anche una critica fortissima verso se stessa e verso i compagni e i metodi del partito. Per questo dico è attuale, perché affronta quel problema dei rapporti tra le compagne, i compagni e l'organizzazione. Questa è una materia che qui, anche senza partito o senza organizzazione, le compagne stanno affrontando, si affronta da molti anni, però lì è diventata veramente una lotta. Sara ha sempre preso la posizione della liberazione della donna come un punto fondamentale ed è stato trasferito nel partito questa scelta che la liberazione del popolo curdo passa attraverso la liberazione delle donne. Questo perché in questa esperienza Sara ha riportato questo problema grandissimo della società curda, che non è diverso da quello che abbiamo subito noi, perlomeno ripeto perché alla mia età, di com'era pieno di formalismi e di effetti religiosi tutti i nostri comportamenti, avevamo tutti i divieti, anche lì il popolo curdo è uscito mano a mano, quel PKK è stato il partito all'interno del quale si è scelto di lottare insieme alle donne per la loro liberazione dagli effetti appunto della vita della vita di tutti i giorni, con quelle mentalità appunto: la donna è nata solo per fare figli, per riprodurre e per mantenere gli uomini della società. E Sara è stata una delle paladine dell'autenticità, dell'autocritica e della critica su questo modo di vivere, e quindi lo riporta, e abbiamo un dibattito molto acceso anche sui comportamenti appunto dei compagni all'interno dell'organizzazione, ma soprattutto in quel periodo ci furono comportamenti anche di tradimento. Questo scollamento tra i compagni in carcere e i compagni che invece erano combattenti e resistenti all'interno dei paesi dove portano avanti la loro lotta è esploso proprio in quegli anni, dove nell'Accademia Siriana, dove è stata nel periodo in cui Öcalan era in Siria, rifugiato prima di poi venire in Europa, passare per l'Italia e riessere arrestato, nell'Accademia, diciamo l'università popolare che avevano creato i curdi in Siria, lì è stata anche lei, prima di andare sulle montagne, e lì si affrontava il problema che c'era stato in quel periodo di una spaccatura molto grossa nel PKK, e una spaccatura che ha portato a critiche fortissime da parte di Sara nei confronti del partito, da parte del partito e dei compagni del partito nei confronti di Sara, che veniva indicata come una persona che in carcere probabilmente era stata troppo individualista, mentre invece leggendo il libro vediamo come lei è sempre solidale, è sempre la prima a mettersi avanti nelle lotte, e quindi queste critiche ingiuste lei le subisce durante questo periodo in cui sta nell'Accademia e anche quando va in montagna, perché lei voleva insistere che le donne avevano una loro autodeterminazione, una loro autonomia, e poi non accettava la critica nei confronti dei compagni che avevano sofferto in carcere ed alcuni forse avevano anche allentato il loro essere resistenti. Quindi ci sono state individuazioni di compagni che addirittura tradirono, andarono in altri partiti o addirittura al servizio del nemico, come racconta Sara. C'è una compagna che in carcere aveva vissuto moltissimo, aveva subito le torture, aveva fatto le lotte insieme a Sara, però quando è uscita forse non ha retto, forse pensava di essere più forte, e invece ha ceduto e addirittura andò a Damasco a lavorare nell'ambasciata turca. Quindi questi erano considerati tradimenti, soprattutto quando c'è in atto una battaglia dove la gente muore per questo ideale, per la liberazione del popolo curdo, e vedere che dei compagni si vendevano appunto al nemico, che poteva essere direttamente il governo turco, poteva essere il giudice che doveva accusarli e al quale magari raccontavano storie come pentiti. E questa cosa ha portato a dure rappresaglie, diciamo, del partito in confronti di questi compagni, e questo Sara in quel periodo si è opposta a questo sistema di criticare, ma giudicare soprattutto i compagni. Il fatto di giudicare credo che Sara l'abbia sempre rifiutato, ma abbia cercato invece di capire che cosa aveva spinto, quali episodi avevano annullato una persona, o anche il carattere delle persone, che secondo Sara non veniva considerato, ma si considerava solo l'oggettività: questa persona ha tradito, chi stava in carcere faceva le lotte per stare meglio e non perché erano di resistenza del popolo curdo, e ha dovuto affrontare queste cose fino a quando è arrivata una coscienza di critica, autocritica anche nei confronti di se stessa, e finisce il libro con l'autocritica nei suoi confronti fatta da lei stessa, che ribadisce che la lotta delle donne e la lotta del popolo curdo è necessaria così come viene portata avanti. Alla fine del libro io vorrei dare la parola anche a Rocin, che invece vi dirà l'effetto di questo affrontare il ruolo della donna all'interno della lotta del popolo curdo. C'è un'intervista alla fine del libro fatta a Sara da una ricercatrice, credo una sociologa, che riporta fedelmente appunto questo carattere di questa persona che per tutta la vita ha resistito e ha lottato per affermare la propria identità, quella del popolo curdo e quella delle donne rispetto alle tradizioni false, ipocrite, ipocrite di questa società. E questo è importante perché Sara non abitava in Europa, non era una giovane universitaria che adesso studiano e fanno ricerche in tutti i campi, ma è una cosa che lei ha vissuto sulla propria pelle. L'aver capito che c'è un diritto all'autodeterminazione senza aver vissuto le esperienze che noi in Europa e in altri paesi abbiamo avuto con il femminismo, con lotte di liberazione, ci sono molti paesi dove donne partecipano alle lotte di liberazione e sono in prima fila, ma questa lotta del popolo curdo, dove Sara è stata protagonista e ha subito appunto sulla propria pelle, ha acquisito una coscienza non sui libri, ma l'ha acquisita sulla propria pelle e l'ha riportata come esperienza, e lei già ancora in vita era stata considerata una persona da imitare, una persona di cui avete visto nel filmato c'era già il suo ritratto, come hanno il popolo curdo porta i ritratti dei propri martiri, lei quando ancora era in vita avevano tutto il suo ritratto accanto a quello di Öcalan. Vuol dire che ha avuto una forza tale che hanno voluto abbatterla, infatti, perché quando una persona, quando una donna soprattutto, si permette di alzare la testa, è meritevole solo di un femminicidio.
Secondo me dovete leggerlo, non racconterò delle cose che riporta il libro, ma cercherò di un pochino dare vari punti importanti da quello che sta cercando di farci capire, perché il terzo libro in realtà è un risultato di una vita resistente che nel movimento del popolo curdo, nella lotta delle donne curde è essenziale, era essenziale dall'inizio. Non è che noi adesso parliamo di Sara in realtà, perché è caduto a Parigi insieme alle altre compagne, ma parliamo per tutta la sua lotta, come ha titolato nel suo libro, in ogni momento della sua vita, che cosa ci ha insegnato, che cosa ci ha dimostrato con la sua pelle e che cosa ha costruito. Perché se adesso, oggi, ad Afrin, le donne curde stanno aspettando gli attacchi dei turchi, come le truppe, con tutta l'organizzazione, come hanno resistito anche a Kobane, come hanno resistito davanti tutte le bombe dei massacri a Gisre, a Sur, nelle piazze, nelle manifestazioni, in realtà è un risultato di un'analisi totale della vita, che non è una solo semplice vita di una persona, ma una vita vissuta di una resistente, una donna in campo in ogni momento della sua vita, nonostante tutte le repressioni indescrittibili, come lei ha cercato di descrivere nel secondo libro in carcere, ma in realtà molte cose abbiamo visto nel film del 14 luglio direttamente, alcune cose che abbiamo visto oppure analizziamo oggi, che in realtà sono i ritratti oppure gli analisi della sua vita che ha portato un'organizzazione di una donna, di un esercito delle donne. Perché Sara per dimostrare il coraggio delle donne, non per l'arma, perché descrive anche quando per la prima volta va in montagna, vede i giovani con gli armati, le donne, si rimane scioccata perché nella sua organizzazione che ha cominciato si spinge molto alla consapevolezza delle donne, alla dimostrare l'esistenza in coraggio in tutti i momenti della vita quotidiana, con tutto un modo. Però quando vede il coraggio delle donne che porta anche le armi sulle montagne in una zona che non è facile vivere, costruire una nuova vita alternativa, dice allora serve un'organizzazione anche militare per l'autodifesa, e così partecipa. E questo coraggio, coraggio magari rimane poco come il significato, questa la voglia della libertà. Vi dico alcune parole perché nel libro proprio spiega, vedrete tanto facendo i passi dell'autocritica, l'emozione delle donne, perché comunque influenza in ogni momento della sua vita, in ogni gesto. E poi l'amore. C'è una, secondo me, una descrizione dell'amore molto forte che adesso noi magari ci manca, non esiste. Gli amori dei tempi, gli amori, il significato dell'amore in quanto porta una donna alla libertà, a una lotta, a una resistere in ogni momento della sua vita. E vediamo nel libro stesso, in realtà, lei con la sua carattere, perché comunque il libro non nasconde niente, è molto onesta in ogni momento, i suoi condizioni della discussione con sé, l'emozione, la guerra contro anche il compagno, oppure la mentalità patriarcale, nonostante che rappresenta la figura della resistenza nello stesso movimento, però non ferma a non lottare, non dice che siamo tutti curdi, siamo in una resistenza, allora non faccio finta che non vedere, no, lotta anche a tutto costo, ma proprio spinge fino in fondo, anche se fa male, cioè a tutto costo che si fa male come una donna, però sempre c'è una ricerca della verità, come è descritto nel video, davvero una ricerca di trovare se stesso, di trovare oppure di dare il significato di quella lotta che fa a tutto costo, contro tutti. Cioè, non, quando dico così, Sara non viene riconosciuto solo di quei racconti che si dice in genere, ma noi conosciamo in quanto è disciplina, ma disciplina come è diventato come un carattere profondo per resistere contro un nemico in una cella. Che questa disciplina magari ti dà un ti rovina in ogni momento di una vita in montagna che è libera, che non c'è un nemico, stai tu te stesso che devi costruire. Per questo c'è un'autocritica profonda, secondo me ognuno di noi deve pensare. Dice: mi manca una politica costruttiva, non ho fatto una politica costruttiva, sempre mi sono distrutta, perché fa autocritica molto profonda, ma anche quello che è lotta, può essere una mentalità, può essere un confrontamento di un comportamento sbagliato, ma sbagliato per lei. Non analizza, non cerca di capire nel contesto in generale, per questo rimane sempre con la sua decisione e va avanti. La lotta, la resistenza che ci ha portato oggi, in realtà, grazie a un metodo profondo di questo movimento. Che cos'è? Di non giudicare, ma di cercare di sempre tornare all'origine e capire proprio le debolezze, le mancanze, le fortezze delle personalità, per poter costruire l'organizzazione, per poter costruire quella comunità, perché per noi l'individuo da solo non ha significato. Solo questa parola è una lotta contro tutto il capitalismo. Solo questa parola è contro tutti i femminicidi, omicidi che ogni giorno viviamo, non solo sulle pelle, ma sulla mentalità, sui comportamenti. C'è una resistenza contro quella comunità che stiamo cercando di costruire in Rojava. Quando in Rojava le donne hanno cominciato a costruire le loro organizzazioni, è grazie a questa capacità dell'organizzazione di Sara. Cioè non è solo una parola, perché Sara ha lavorato come insegnante, non come una persona che guida, come un comandante che adesso noi pensiamo, come un insegnante ai bambini di Mahmura. Tutti i bambini di Mahmura adesso conoscono Sara come insegnante, come una madre, perché cercava di farli capire a loro quello che gli mancava, oppure come quel carattere nelle scuole. Hanno costruito insieme l'assemblea delle donne, ha partecipato come una donna qualsiasi. Non è che noi abbiamo guardato come se fosse una qualsiasi, però partecipando così naturalmente ha dato coraggio, non ha fatto una scelta di chi sa, chi non lo sa, chi è coraggioso, chi è resistente oppure no. Ha cercato di creare la comunità, dimenticando, oppure non dimenticare in quel senso, ma rovinando quell'individualismo che nelle nostre cellule esiste, per costruire quella organizzazione che secondo me l'organizzazione è necessaria per poter portare a una lotta. Infatti noi per anni, per 5 anni abbiamo detto chiediamo la giustizia, no, la verità e giustizia. Siamo il quinto anno, abbiamo detto adesso sappiamo la verità, perché abbiamo, il movimento ha deciso di chiarire l'omicidio, la loro uccisione, per prendere una vendetta. Una vendetta che non è solo una parola, perché tutto il movimento, da piccolo a grande, cioè Rojbin è una discendente di Sara, è partecipato perché conosceva la resistente di Sara. Ronahi conosceva la Sara, aveva vissuto in qualche maniera perché Sara aveva lavorato per tanti anni in Germania come una donna per costruire, per parlare proprio l'organizzazione delle donne in prima linea, la politica, l'assemblea delle donne in esilio. Tutti noi siamo discendenti di Sara, anche noi oggi che siamo qua a discutere la sua vita, abbiamo letto tutti. Credo che in Italia abbiamo stampato 3 volte 2 libri e non ci sono adesso, solo quelli fuori esistono, il primo e il secondo. Dal suo racconto abbiamo cercato di conoscere noi stessi, per costruire quella mentalità di resistente, non distruttiva ma proprio costruttiva. Quando parlo della disciplina di Sara, quello che rovina, vi faccio un piccolo un esempio, un racconto che magari non racconteremo mai da nessuna parte. Havana Sara ogni mattina aveva un'abitudine di fare lo sport, perché in carcere ogni mattina, per stare sempre disciplinato, aveva, per 20 anni aveva fatto lo sport, e questo è diventato come un carattere. Nonostante in montagna, nonostante in Europa, oppure in un luogo, anche in una casa, ogni mattina lei si alzava e faceva lo sport, cioè senza neanche mancanza di un giorno. Aveva questa disciplina molto, molto netta. Stavamo a Bruxelles. Bruxelles è un centro, sapete, è un centro pieno di vetri, palazzi, che in realtà tu la mattina, se vedi una donna che corre per le strade, soprattutto nel centro città dove eravamo noi, ti diranno è pazza. E poi ci sono i parchi, che ci sono limitazioni secondo le regole di quella città. E lei la mattina aveva fatto la corsa, ha trovato un bel giardino con barricate, ha saltato le barricate, è entrato in giardino, faceva lo sport in giardino, è stato arrestato e portato in caserma perché era il giardino di re, avevano fatto bloccato per non entrare nessuno. Lei ha detto vabbè, sport, salto, è finito in caserma. Alle 7 di mattina ci chiamano per andare a prendere lei perché è violato la regola del giardino di re. E noi non potevamo dire che non si fa, perché non esisteva. O doveva andare nei luoghi un po' verde, liberi per fare lo sport, oppure... Però lei, la cosa importante, lei non faceva mai da sola. Doveva comunque qualcuno, la mattina doveva alzare, andare con lei. Anche questo comportamento ti insegnava di non muoversi da sola mai, come organizzare, e ci ha insegnato con la forza, anche se non ci piaceva tanto la mattina alzare e correre in città, però comunque noi cioè ogni giorno decidevamo chi deve andare, quindi facevamo la scelta. Però per dimostrare che quando tu decidi una cosa a farlo, lo fai comunque. Non riconosci nessun blocco, nessuno ti può bloccare, neanche mentalmente, neanche di cuore. Lei 3 volte hanno rubato il portafoglio, il passaporto. Per noi far rubare un passaporto oppure portafoglio è proprio morire. Per solo fare il documento ci vuole anno. Già quando ci danno passa 3-4 anni, quindi quando si perde è proprio una rovina. Perché lei non aveva il concetto dei soldi, l'uso dei documenti, perché non serviva, non aveva questo concetto. Era importante di dimostrarsi com'è, con quei capelli rossi, ricci, come Sara. E quando andava si conosceva già Sara come una carattere organizzativa, disciplina, è quello che fa ascoltare. Il movimento delle donne curde è costruito con questo carattere. Non con i vari studi lunghi, ma anche, però dai racconti delle verità della vita, degli analisi, delle autocritiche e criticando direttamente, analizzando tutta la realtà, ma anche riempiendo quello che ci manca. Quindi mettere anche l'amore, fare tutto con l'amore. Quindi in realtà adesso... non abbiamo Sara, ma noi abbiamo Sara. Abbiamo Sara con tutta la nostra capacità, con tutto il nostro movimento, con tutta la nostra azione. Cerchiamo di costruire quella libertà, quell'amore e quell'organizzazione che con la sua carattere ha avuto un corpo. Il terzo libro, alla fine, c'è un dialogo. Un dialogo con il presidente, perché secondo me quel dialogo proprio serve una rilettura per ognuno di noi, può mettere al posto di Sara e confrontando proprio a se stesso per trovare l'origine, per trovare quel coraggio dell'organizzazione per una liberazione. Per una liberazione dell'umanità, non solo dell'individualismo, non solo di un'organizzazione. Per questo la lotta della liberazione del movimento delle donne curde è una lotta dell'umanità, la liberazione di tutte le donne. Per questo ogni volta diciamo, e adesso vedremo anche un altro pezzo di un direttamente dal suo, dalla sua voce, dal suo racconto, le sue prospettive della vita di Sara, ma noi abbiamo detto Jinjian Azadi con una slogan, con un amore, con una l'organizzazione menta, volontà, è una marcia che non finirà mai, lo sappiamo, non avrà un fine, ma porterà una liberazione intera per tutte le donne, per poter portare una liberazione di un'identità può essere di un popolo curdo, può essere di un altro popolo che non è stato riconosciuto ancora, però l'importante è cercare di capire, tornare all'origine, criticare le mancanze e proprio su questa critica di costruire quella politica, quella libertà e quella vita che ci manca a tutti. Grazie e voglio che continuiamo e poi ti lascio. Ok, vabbè, prima del video magari...
Scusate, siccome in questi giorni da un po' di tempo si è avviata una lotta nelle carceri turche, volevo ricordarvi che questa lotta nasce dall'imposizione che il governo turco vuole fare all'interno delle carceri di mettere le divise. E ricordo che i detenuti politici debbano avere delle divise, o grigie o Havana, e così debbano essere portati anche nei tribunali, nei processi pubblici. E su questo si sta facendo una lotta fortissima di sciopero della fame, soprattutto in queste carceri di tipo F, che sono le carceri unicellulari, diciamo, dove sei solo nella cella, tutta bianca, non puoi avere i libri, no, una specie di 41 bis che si vive anche in Turchia. E su questo tutte le detenute e i detenuti stanno facendo scioperi della fame, e questo è avvenuto anche nell'82, dopo il golpe dell'80, e Sara fu protagonista di questa grande lotta all'interno delle carceri, appunto del 14 luglio 82 soprattutto, dove si rifiutarono di mettersi queste divise, gli levavano i vestiti loro, gli mettevano solo le divise e loro se li strappavano di dosso. Anche in udienza, quando li portavano, appena gli levavano le manette, tutti si strappavano di dosso le divise carcerarie. Tipo, come si chiama, gli americani hanno portato i detenuti politici a Guantanamo, anche lì tutti devono avere la divisa arancione. Sono sistemi assolutamente inumani e degradanti che i detenuti giustamente rifiutano, e anche attualmente, come quella grande lotta che dall'82 è andata fino all'86, finché nelle carceri, soprattutto a Diyarbakir, dove era Sara, ci fu una vittoria perché rinunciarono a mettergli le divise. Oggi stanno ancora in questa situazione. Questa legge che rimette le divise ai detenuti politici è stata emanata adesso da Erdogan, e quindi è ricominciata questa lotta nelle carceri. Questo come informazione che mi ero dimenticata di darvi. Adesso vedremo l'altro documentario. Grazie.